Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Avevamo saputo che Ilaria era a Mogadiscio e per noi voleva dire tranquillità, la sapevamo amata, conosciuta, perciò eravamo tranquilli, infatti non sentimmo il servizio alla televisione.
Buonasera, edizione straordinaria per una notizia tragica che colpisce tutti noi della RAI, in particolar modo noi del TG3, una nostra collega, una nostra amica, Ilaria Alpi, è stata uccisa pochi minuti fa, non più di un'ora fa, a Mogadiscio. Insieme a lei è stato ucciso un altro collega, un altro nostro collega e un altro nostro caro amico, Miran Krovatin. Avevo parlato con Ilaria un'ora e mezzo fa, non di più, al telefono satellitare. Ilaria era partita per Mogadiscio 5 giorni fa e poi era rimasta bloccata con il suo operatore in un paese a nord della Somalia e da lì aveva impiegato 2 giorni per arrivare nella capitale somala.
Sono le 14.30 del 20 marzo 1994, un anno fa. Almeno 7 uomini a bordo di una Land Rover intercettano nella zona nord di Mogadiscio, in Somalia, la Toyota dove viaggiano Ilaria Alpi, 33 anni, giornalista del TG3, e Miran Krovatin, 45 anni, cineoperatore. Il loro autista, il somalo Ali Mohamed Abdi, è un uomo di scorta sistemato sul cassone del mezzo. Ilaria Alpi e Miran Krovatin furono uccisi con alcuni colpi di Kalashnikov. Cominciò in quel momento uno dei più inquietanti misteri d'Italia. Ancora non c'è una verità ufficiale. Da anni si confrontano 2 tesi contrapposte, quella sostenuta da sempre dai genitori della giornalista Giorgio e Luciana Alpi. Avete sentito la voce del padre di Ilaria nello speciale La storia siamo noi, da cui abbiamo estratto questo momento audio. Vi dicevo, 2 tesi, quella dei genitori di Ilaria Alpi, secondo i quali si trattò di una vera e propria esecuzione messa in atto per bloccare l'inchiesta di Ilaria sui legami tra faccendieri, politici e agenti dei servizi nel traffico di rifiuti tossici tra l'Italia e la Somalia, e quella fatta propria da una parte degli investigatori e anni fa anche dal Parlamento, secondo cui si trattò solo di un tentativo di rapina finito tragicamente. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Saluto e ringrazio Roberto Colangeli in console, Luciana Fantini e Patrizio Ciprari che sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Proprio su questo mistero torna un volume in libreria in questi giorni, a 20 anni dalla morte di Ilaria Alpi e Miran Krovatin, La strada di Ilaria, Le Milieu Edizioni, firmato da Francesco Cavalli, giornalista, che in questi anni in Somalia è tornato più volte, là dove i fatti non sono comprovati ma restano non di meno ragionevolmente possibili. È lecito tendere dei fili per cercare di colmare i vuoti, scrive Pietro Veronese nella premessa a questo romanzo. Fili narrativi che tessono una trama, appunto, di un romanzo. La sua matassa però è costituita da fatti e non da fantasie. E dice Veronese in questa prefazione: questo forse è il punto più vicino alla verità sulla fine di Ilaria e Miran che riusciremo mai a raggiungere. Francesco Cavalli al telefono con noi, lo saluto e lo ringrazio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Cavalli, chi era Ilaria Alpi?
Ilaria Alpi era una giornalista che amava il suo mestiere, che aveva studiato, parlava correttamente, scriveva arabo, si era appassionata al continente africano, nello specifico alla Somalia, dove era stata per 7 volte. Quello del marzo 94 era il suo 7° viaggio dall'inizio dello scoppio della guerra civile, quindi dal dicembre 92, quindi in meno di 1 anno e mezzo era stata 7 volte in Somalia. Ed era una giornalista che amava fare bene il suo mestiere, studiava, approfondiva e non si fermava di fronte magari anche a quelli che possono essere i rischi o i pericoli per poter riuscire a raccontare quello che voleva raccontare, ed è probabilmente per questo motivo che è stata uccisa.
Ecco, perché lei ha iniziato a ripercorrere le tracce in Somalia? Com'è nata questo suo interesse?
Ma io 20 anni fa ho dato vita ad un'iniziativa che si chiama Premio Ilaria Alpi, un premio di giornalismo televisivo che nasce a Rizzone immediatamente dopo la morte di Ilaria Alpi. Quindi negli anni, oltre ad aver avuto l'occasione e modo di conoscere e frequentare Giorgio e Luciana Alpi, e quindi anche tutta la vicenda, l'inchiesta, il caso, un po' alla volta sono entrato dentro e sono rimasto coinvolto in questo. Quando nel 2005 si è offerta l'occasione, l'opportunità di andare in Somalia a verificare sulla stessa pista sulla quale Ilaria aveva lavorato, le stesse indagini che lei aveva iniziato e che non ha potuto completare, questa è stata la motivazione che mi ha spinto a ripercorrere soprattutto la strada Garoe-Bosaso, che è la strada di Ilaria, come titola il romanzo, che è l'ultima pista di lavoro sulla quale Ilaria stava lavorando.
Ecco, lei è convinto che la verità sulla morte di Ilaria sia stata in qualche modo, diciamo, sotterrata, un po' come i rifiuti tossici il cui traffico lei aveva scoperto. Cosa significa cercare di risvegliare la memoria di questo caso irrisolto? Così come sembra, e poi ne parleremo tra poco, vogliano fare anche alcuni rappresentanti istituzionali autorevoli dello Stato italiano.
Beh, intanto ricordiamo che il caso non è chiuso, sono passati 20 anni, ci sono stati 4 gradi di giudizio di processo, c'è stata una commissione parlamentare specifica che ha lavorato su questo, ma anche le 5 commissioni parlamentari d'inchiesta che in questo ventennio hanno lavorato sul ciclo del traffico dei rifiuti tossico-nocivi hanno più volte intrecciato la morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. E quindi non dimentichiamoci che quando nel 2007 viene fatta richiesta di archiviazione da parte del PM Ionta, questa richiesta viene rigettata e nelle motivazioni sostenute da Cersosimo, presidente del Tribunale di Roma, sul rigetto della richiesta di archiviazione si dice esplicitamente che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sono stati assassinati per il lavoro che stavano facendo, per quello che giornalisticamente avevano trovato inerentemente al traffico di rifiuti tossico-nocivi. Questo oggi è scritto nel testo in una motivazione di un tribunale.
Ecco, che effetto può fare risvegliare questo caso irrisolto oggi e qual è il suo senso anche dal punto di vista, diciamo, morale, deontologico, civico?
Ma io credo che la morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin non è un fatto personale, individuale della famiglia Alpi o della famiglia Hrovatin, ma è diventato a tutti gli effetti il cercare la giustizia, l'avere la giustizia su questo duplice omicidio è diventato un fatto italiano, un fatto nazionale. Quindi credo che il coinvolgimento, il cercare di tenere alta l'attenzione, considerando che i procedimenti sono ancora aperti e non c'è una chiusura dei procedimenti in corso, possa aiutare a dare quella spinta, quello stimolo, quell'aiuto affinché a 20 anni di distanza si possa davvero giungere a giustizia.
Ecco, ieri il presidente della Camera Boldrini ha annunciato di aver chiesto al governo se permangono le esigenze di segretezza sugli atti dei servizi segreti relativi all'omicidio di Ilaria Alpi. Il ministro degli esteri Mogherini ha incontrato la signora Luciana Alpi, alla quale ha rinnovato l'impegno suo personale del governo per l'accertamento della verità. Cosa significa tutto questo, Cavalli?
Significa che l'occasione del ventennale, una volta tanto, non è solamente un'occasione per commemorare, per ricordare, per fare memoria, cose tutte più che nobili che bisogna continuare a fare, ma è diventata realmente un'occasione per ridare nuova linfa, nuovo stimolo, nuova spinta affinché chi deve fare, che cosa possa fare, quello che deve per riuscire a, dalla desecretazione dei documenti alla magistratura, continuare ad indagare per arrivare a fondo, riuscire ad ottenere verità e giustizia.
Ecco, perché lei ha scelto di scrivere un libro, La strada di Ilaria, che in realtà è un romanzo in cui Ilaria non è mai presente?
No, il romanzo parte in effetti con solamente il prologo che racconta il momento della morte di Ilaria. È un romanzo che intreccia storie diverse fra Italia e Somalia che io nei viaggi che ho fatto in Somalia ho incontrato, ho incrociato, proprio a dimostrazione e testimonianza da una parte di quello che era la Somalia che Ilaria stessa aveva incontrato nei suoi viaggi, che è una Somalia fatta di persone, che è fatta di cose che si vedono, di storie personali, e dall'altra questo legame che visto dall'Italia sembra così distante, appare così distante, ma che visto e riscontrato dalla Somalia è molto più vivo e molto più presente.
Ecco, le chiedo di restare qualche minuto ancora con noi, perché ascoltiamo un minuto appena di un'intervista che la signora Luciana Alpi ha rilasciato ieri alla nostra collaboratrice Elvira Ragosta, poi le chiederò di commentarlo. Sentiamo Luciana Alpi che commenta proprio l'annuncio fatto ieri dal presidente della Camera Boldrini.
Signora Alpi, 20 anni e parte la desecretazione dei documenti, o quantomeno si avvia la procedura da parte della Presidente della Camera.
Io spero tanto, perché è la prima volta che si chiede la desecretazione di documenti, è la prima Presidente della Camera che fa un passo così, così importante. Potrebbe anche darsi che poi non troviamo niente perché l'hanno fatti sparire, perché questo non mi meraviglierebbe, però la speranza è quella di attendere e vedere se viene fuori qualcosa.
In questi 20 anni qual è la cosa, l'atteggiamento delle istituzioni o di quanto è emerso dalle inchieste giornalistiche più che da quelle?
Le inchieste giornalistiche devo dire molto, non tutti i giornalisti, per carità, c'è un gruppo ma nutrito di giornalisti che ha lavorato molto per il caso di mia figlia, e questo devo dargliene atto e ringraziarli ed essere grata a loro. Lei di Radio Vaticana? Beh, allora mi abbracci il Papa se lo vede.
Ecco, così la signora Luciana Alpi. E Francesco Cavalli, lei ha conosciuto Ilaria, possiamo dire, attraverso i racconti dei genitori. Come hanno vissuto in questi 20 anni queste persone che non si sono mai arrese, la loro sofferenza l'hanno caratterizzata anche con una costante ricerca di giustizia?
Ma Giorgio e Luciana sono delle persone straordinarie. Giorgio lo è stato fino a 3 anni fa quando ci ha lasciato, perché hanno scelto di rendere pubblico quello che doveva per loro magari rimanere un dolore personale, come può essere quello di due genitori di perdere una figlia, e l'hanno fatto nel nome di una verità, di una giustizia, non solo ed esclusivamente per loro come famiglia, ma per quello che l'Italia merita, cioè verità e giustizia su fatti di questo tipo, come altri purtroppo ce ne sono stati. Quindi da questo punto di vista, oltre ad avermi raccontato e fatto conoscere Ilaria nei loro racconti, mi hanno fatto conoscere Ilaria attraverso di loro, per quello che loro sono e per quello che io immagino Ilaria sarebbe stata.
Ecco, c'è una seconda parte del suo libro, dopo, quando finisce il romanzo, firmata, se non erro, dalla presidente dell'associazione Ilaria Alpi, Mariangela Grita Greiner, in cui lei scrive anche: sappiamo già quel che è successo quella domenica, sappiamo quel che è successo prima e anche dopo, sappiamo il perché, forse anche da chi era composto il comando, ma ancora non sappiamo con certezza chi l'ha ordinato, chi ha ordinato l'esecuzione e chi ha coperto esecutori e mandanti. Sono parole pesanti queste.
Sì, perché noi siamo in questa situazione dove magari attraverso degli informatori i servizi riescono ad individuare delle persone che, come è avvenuto, dei testimoni che ti raccontano di aver assistito a degli incontri dove si premeditava l'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Robatin con nomi e cognomi di persone, dopodiché questa fonte, siccome è una fonte protetta dai servizi, non può essere rilevata, non può essere utilizzata in sede processuale, quindi si sanno queste cose perché sono state acquisite da chi è che ha indagato e ha fatto le investigazioni, ma di fatto non si sanno per la giustizia perché non possono essere utilizzate. Questo è il paradosso.
Ecco, ma secondo lei, Cavalli, cosa aveva scoperto Ilaria Alpi in quelle settimane in Somalia?
Ma secondo me, più che scoperto, aveva intrapreso una pista per scoprire. Lei aveva sicuramente delle informazioni, aveva sicuramente dei documenti che le erano stati dati, aveva sicuramente in mano una trama che stava ricostruendo di quello che poteva essere stato il ciclo del sotterramento dei rifiuti tossiconocivi durante la costruzione della strada o anche successivamente, attraverso anche la cooperazione e la mala cooperazione che sappiamo tanto ha sperperato e mangiato su quelli che sono gli aiuti mandati al sud del mondo. Non ha fatto tempo, secondo me, arrivare a scoprire e a raccontare quello che aveva scoperto, e quindi è stata tacitata perché il rischio che arrivasse a fondo era troppo alto, e quindi la conseguenza è stata la sua morte.
Ecco, si sa che lei era ben consapevole della pericolosità della situazione a Mogadiscio, specie nel passare in quella che era chiamata la linea verde da una parte all'altra della città. Davvero le è stata tesa una trappola?
Ma gli elementi conducono tutti in questa direzione qui, cioè non si spiegherebbe altrimenti perché con un solo uomo di scorta decide di oltrepassare la Green Line appena arrivata a Mogadiscio da Bosaso, e pare, da quello che viene ricostruito, che è caduta in una trappola che qualcheduno le ha teso.
Ecco, prima di salutare Francesco Cavalli, ascoltiamo un altro minuto Mariangela Grita Greiner. Ieri, proprio a questa commemorazione in Parlamento sulla desecretazione possibile degli atti che riguardano l'omicidio di Ilaria Alpi e Miriam Hrovatin, e poi li commenteremo ancora con Francesco Cavalli.
Se oggi possiamo dire che sappiamo con assoluta certezza che si è trattata di un'esecuzione, Ilaria e Miran hanno un colpo in testa ciascuno, se possiamo dire che conosciamo anche i possibili nomi degli esecutori e non abbiamo con certezza i mandanti, certo siamo a un punto importante che ci fa dire che la verità storica ce l'abbiamo. Vogliamo la verità giudiziaria, che ancora non c'è. Penso che sia utile, anzi necessario, desecretare, e potremmo avere i nomi dei responsabili, i mandanti, e io dico chi li ha coperti, perché tutti questi anni di depistaggi, di non so, di sabbia che cresce, eccetera, di bugie, di detto e poi ritrattato, non può essere avvenuto da solo per qualche così potente di turno, ma ci devono essere anche delle complicità all'interno, e ci sono, all'interno di pezzi dello Stato e degli stati, stante che la vicenda non è probabilmente soltanto italiana.
Ecco, sono parole queste ancora più pesanti della presidente dell'associazione Ilaria Alpi. Le commentiamo con Francesco Cavalli, autore del libro La strada di Ilaria. Davvero, Cavalli, poi da questa desecretazione possiamo attenderci degli sviluppi così clamorosi? Che speranze ha lei?
Ma io ho speranza che bisogna continuare a credere e a sperare che si possa arrivare ad una verità, lo dico per l'Italia, per il sistema giudiziario di questo nostro paese. Rispetto alla desecretazione sono sicuramente atti importanti, anche se forse per non crearmi eccessive aspettative non mi aspetto troppo da questo processo, ma non perché dentro i documenti secretati non ci possa essere, perché ritengo che il procedimento di desecretazione non sia così automatico e così facile da mettere in atto, e quindi non sono così convinto che si possa arrivare in fondo a desecretare i documenti che oggi non possono essere visti e conosciuti.
Ricordiamo in chiusura questa sera, in prima serata, su Rai 3 c'è uno speciale La strada della verità, insomma, per tornare su questi temi.
Esattamente, a partire dalle 21 su Rai 3, una prima serata che la Rai dedica a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin nel ventennale. Credo che sia un atto giusto che l'azienda pubblica debba fare nei confronti di due colleghi che lavoravano per l'azienda pubblica e che per l'azienda pubblica sono morti.
Io ringrazio molto Francesco Cavalli, giornalista, scrittore, direttore del premio giornalismo intitolato a Ilaria Alpi e autore del libro La strada di Ilaria, le Emilie Edizioni. Buon lavoro Cavalli, grazie.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
E si inaugura proprio oggi presso il Maxi a Roma alle 16.30 alla presenza del ministro degli esteri Mogherini e col patrocinio della regione Lazio e del comune di Roma una mostra fotografica dedicata a Ilaria Alpi, la giornalista appunto Rai uccisa in Somalia nel 94. Una mostra curata da Ludovico Pratesi che nasce nell'ambito della programmazione delle attività dell'associazione Ilaria Alpi, promosso in occasione del ventennale della scomparsa della giornalista. Noi abbiamo intervistato la fotografa che è autrice di questi 15 scatti, Paola Gennari Santori, e sentiamo come ci ha raccontato la genesi di questo omaggio dedicato a Ilaria Alpi.
Io e Ilaria studiavamo lingue orientali alla Sapienza a Roma nei primi anni Ottanta. Abbiamo condiviso così quei periodi della vita in cui si parla di futuro, si ha passione, eravamo ragazze molto impegnate, molto coinvolte in quello che facevamo, e forse anche ragazze che avevano la consapevolezza di poter fare, seguire le proprie passioni e sapere che in qualche modo le avremmo realizzate, rese concrete. Poi la vita, diciamo, ognuno ha seguito le sue strade, ma eravamo rimaste in contatto, perché poi quando si condividono quei momenti di crescita e il successo di una è sempre condiviso poi dalle persone, dalle altre amiche. ho continuato a seguirla, perché poi lei iniziava a fare i primi, a essere inviata in Bosnia, i primi la vedevamo in video, e insomma lei ha seguito la sua passione, la sua strada. Io ho pensato a questo progetto già nell'aprile dell'anno scorso e ho fatto degli scatti e ne ho parlato con Luciana Alpi, con la mamma di Ilaria, perché naturalmente una cosa così è stata possibile solo con il supporto e il coinvolgimento di Luciana. A lei il progetto è piaciuto molto e così abbiamo iniziato a passare del tempo insieme, a guardare le cose di Ilaria, a guardare i suoi libri, i suoi oggetti, e Luciana ha condiviso con me tutte le cose che poi appartengono a Ilaria e forse fanno parte anche di quella sfera più privata, no? della persona, diciamo che poi i tragici eventi ci restituiscono una persona di cui poi sappiamo poco, no? Di quello che era una giovane donna, una ragazza che viveva pienamente la sua vita. E così con Luciana abbiamo fatto questo lavoro di raccolta di oggetti, di fotografie. Io poi ho un modo di lavorare, diciamo, parto da un piccolo dettaglio e costruisco il set fotografico partendo da una foto, da un dettaglio, da un oggetto, e intorno costruisco quello che mi sembra possa restituire la materia, la dimensione di un ricordo.
Ecco, come siete riusciti a raccontare Ilaria nella sua dimensione più personale attraverso 15 immagini, 15 scatti?
Io ho lavorato a questo progetto, ho avuto il supporto, il sostegno di Ludovico Pratesi, il curatore, e giustamente con lui già fin dall'inizio, quando io ho condiviso con lui l'idea di lavorare a questo progetto, lui mi ha suggerito di lavorare su quello che era appunto la persona, su Ilaria nella sua dimensione privata fino al momento, diciamo, della morte, perché poi comunque dopo il 20 marzo del 94 lei in qualche modo è diventata un personaggio pubblico per gli eventi, no? Intorno a questa vicenda, e quindi ho seguito un filo narrativo, uno svolgimento di quello che era poi, appunto, avendo da Luciana il materiale delle foto di Ilaria da bambina e le foto di Ilaria con la mamma, con il papà, i suoi oggetti personali, o così ho cercato di narrare, di fissare in 15 scatti un po' una narrazione di una vita di una giovane donna che comunque è stata una bambina molto amata, è stata una ragazza che amava la musica, che amava le cose che amavamo negli anni Ottanta, e poi i suoi studi, i suoi viaggi, la passione fino al tragico epilogo. Poi naturalmente la scelta di tutti questi materiali, alcune cose più, no, che fanno riferimento poi alla sua vita più personale e intima, ma poi ho avuto da Luciana anche cose che comunque segnano, come la bandiera, no, che poi forse è l'immagine simbolo della mostra, che è la bandiera che Luciana ha aperto un cassetto e mi ha messo nelle mani, e la bandiera in cui era avvolta la bara quando è tornata dalla Somalia.
Ecco, lei ha detto però che l'oggetto che le ricorda di più Ilaria è un orecchino.
Sì, un orecchino, i libri di arabo, i soldi egiziani, tutte quelle cose che poi sono dentro queste immagini, sono tutte tracce, tutti i segni che ci riportano, no, in qualche modo a lei.
Quindi anche un racconto fotografico per restituire proprio la personalità.
La persona nella sua dimensione più, ecco, intima, personale, non spersonalizzata, come rischia di essere una persona che poi diventa appunto un'icona, sicuramente questo è positivo, ma insomma rischia di perdere la sua personalità, di essere. Ho lavorato anche su un registro, diciamo, cromatico, molto colorato, fresco, lucido, per togliere proprio quella patina di tristezza, no? Così, alla vicenda, perché comunque lascia in tutti noi, no, un senso di smarrimento enorme. Ecco, invece io ho voluto non lavorare su questo aspetto, ma appunto dare un registro di colore, di luce, di restituire la vitalità di una ragazza di 30 anni comunque.
Che le ricorda aveva una risata trascinante, ha detto.
Sì, era poi simpaticissima, sì. Dolce, allegra, affettuosa, ma anche molto simpatica, molto cara.
ed era Paola Gennari Santori, fotografa, autrice della mostra dedicata a Ilaria Alpi, allestita da oggi fino al 30 marzo al Maxi di Roma, una mostra che racconta la dimensione più personale dalla sua prima giovinezza, la tragica uccisione di Ilaria Alpi, proprio uccisa 20 anni fa in Somalia insieme a Miran Hrovatin. Noi chiudiamo qui questa puntata di Al di là della notizia, cronaca e commenti. Grazie per l'ascolto. Da Fabio Colagrande, buon pomeriggio.